venuti assieme e lo interrogarono, dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? E quindi i discepoli ancora cercavano questo regno terrestre, il regno millenniare del Messia, che Gesù doveva essere il presidente di Israele e loro dovevano essere tutti i primi ministri. Ma non era questo il piano di Dio. E in versetto 7 il Signore gli disse, ma egli disse a loro: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi questa sera vogliamo vedere un po' questo discorso del battesimo dello Spirito Santo. Vedremo altri versetti proprio il giorno di Pentecoste, mercoledì prossimo. Ma questa sera vogliamo esaminare un po' questi aspetti, il rapporto che noi abbiamo con lo Spirito Santo. E giriamo un po' indietro nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Versetto 7. Questo è Gesù che sta parlando. Tuttavia, io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io vi la manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio, di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alle vostre portate. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. E quindi qui vediamo il rapporto che lo Spirito Santo ha avuto con ognuno di noi e che ha con ogni persona che vive in questa terra, con ogni essere umano che è mai nato su questa terra. Lui ci convince di peccato, è lo Spirito Santo che opera sulla nostra coscienza quando facciamo il male. Quando i miei figli fanno il male, è la loro coscienza. Con Abigail e Josh, quando loro fanno qualche cosa di brutto, di cattivo, non riescono a guardarmi negli occhi. E quando io gli chiedo, Abigail hai fatto questo, o Josh hai fatto questo, loro sempre abbassano la testa perché non ce la fanno. E io gli dico, non dovete dirmi le bugie perché il Signore mi dice quando voi dite le bugie. È vero, Lui mi dice. Io vedo subito quando dicono le bugie. Penso che tutti i genitori possono testimoniare. Noi conosciamo i nostri figli, conosciamo quanti peli hanno in testa. E quindi lo Spirito Santo che compunge i miei figli e tutti i figli dei uomini, del peccato, della giustizia, il fatto che Dio è giusto, che un giorno noi dovremo renderci conto a Lui per quello che facciamo. Nel New Age, nel mondo di oggi, si ci insegna Dio non esiste, siamo un incidente cosmica, l'evoluzione, siamo usciti da questo fango primordiale e quindi non c'è neanche bene o male, ognuno può decidere quello che è bene o male per sé, ma io credo che tutti gli uomini sanno dentro il loro cuore che non è vero questo. Noi sappiamo che abbiamo un creatore e Lui è giusto e Lui richiede la giustizia da noi. La terza cosa è il giudizio, che ogni giorno, che ogni uomo un giorno dovrà affrontare il giudizio di Dio. E questa è una buona cosa di mettere in faccia delle persone quando li evangelizziamo. Guarda, lei un giorno morirà, dovrà stare davanti a Dio e rispondere per tutto quello che fa. È buono che mettiamo proprio davanti, perché la gente vorrebbe spingere fuori dalla coscienza questo fatto. Il mondo vorrebbe spingere fuori Dio dalla coscienza completamente, ma è buono che mettiamo proprio davanti a tutti gli uomini, guarda, anche se tu sei Benetton o anche se sei il più poveraccio dell'Africa, un giorno morirai e un giorno starai davanti a un Dio santo e giusto e dovrai affrontarlo. E che cosa farai? E quindi lo Spirito Santo, Dio è onnipresente, quindi Lui è dappertutto, Lui dimora in tutto l'universo. E quindi prima di convertirci lo Spirito Santo è con noi, non è dentro di noi, non è su di noi, ma è con noi. Non è con noi tipo andiamo a farci qualche peccato in questo senso, però come Lui è onnipresente, Lui è con noi. E anche in Giovanni, sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 17, Gesù che parla, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. E quindi molto importante, anche nel New Age c'è questo pensiero che Dio è dentro tutti noi, ma non è vero. Il diavolo è dentro tutti quelli che non sono convertiti. Gesù ha detto, il vostro padre è il diavolo. E anche la parola di Dio dichiara che tutti noi eravamo figli del diavolo prima di conoscere Gesù Cristo. Io veramente ero un figlio del diavolo. Ma il mondo non può ricevere lo Spirito Santo. Quindi uno dice che ognuno ha un parte di Dio dentro di sé. Non è vero. I non credenti non hanno lo Spirito Santo dentro di loro. È vero che Gesù dà il respiro a loro, perché anche Gesù ha detto il figlio dell'uomo è la luce che illumina ogni uomo nel mondo. Voi conoscete questo versetto? La luce della vita. Cioè Dio dà la vita in questo senso ogni uomo, ma lo Spirito Santo non è dentro uno che non è nato di nuovo. Lo Spirito della verità, versetto 17 di nuovo, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. E quindi questa parola con è la parola nel greco para, come noi abbiamo in Italia il paraurte, il parabrezza. Quindi prima della nostra conversione lo Spirito Santo è con noi, ma Gesù qui dice, però Lui sarà in voi. E questa è la conversione, la nuova nascita, che vediamo più avanti in Giovanni capitolo 20, versetto 21 e 22. Poi Gesù di nuovo disse a loro, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffio su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Voi credete che hanno ricevuto lo Spirito Santo in questo momento? No, nessuno. Ci credete? Io ci credo perché il Signore ha detto, ricevete lo Spirito Santo, perché ci sono alcuni che dicono che nel giorno di Pentecoste gli apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo. Ma nel giorno di Pentecoste hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, che è un'altra cosa. Ma qui, quando Gesù ha spirato su di loro il soffio di Dio, loro erano nati di nuovo in quel momento. È buono di ricordare che questo è dopo la resurrezione di Cristo. Gli uomini non potevano nascere di nuovo prima della morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo veniva su profeti e uomini di Dio nel Vecchio Testamento, ma la nuova nascita è una cosa del nuovo patto, questo nuovo deal, accordo, che è stato comprato con il sangue di Gesù Cristo. E quindi con la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, tutti gli uomini possono nascere di nuovo e devono nascere di nuovo, ha detto Gesù, se vogliono vedere e se vogliono entrare nel regno di Dio. Anche il versetto che abbiamo letto precedentemente, Gesù ha detto che il mondo non possono neanche vedere lo Spirito Santo, non possono vedere le cose di Dio, perché non sono nati di nuovo. E anche Gesù ha detto, quando uno nasce di nuovo, puoi vedere, puoi capire. Non so se per voi è stato così, ma quando io mi sono convertito al Signore, quando lo Spirito Santo è venuto dentro di me, era come qualcuno togliesse i paraocchi. Quanti di voi avete avuto questa sensazione? Io ho detto, mamma mia, adesso capisco tutto. Cioè, capisco per il motivo per cui sono nato, esisto, che senso ha la vita. Prima non capivo, infatti era un grande mistero, era proprio il motivo per cui cercavo Dio di conoscere. Ma quando uno nasce di nuovo, puoi vedere il regno di Dio, e dopo entreremo nel regno, e diventa anche parte del regno di Dio. È bello qui che Gesù ha soffiato su di loro, e c'è un altro uomo che Dio ha soffiato molti anni prima di Gesù, che era Adamo. Scritto che Dio soffiò su di lui e lui diventa un'anima viva. E Gesù è chiamato in Corinzi il secondo Adamo, e lui soffiò nei suoi apostoli e loro si sono nati di nuovo. E anche noi, quando nasciamo di nuovo, e quando il Signore soffia su di noi, lo Spirito Santo viene dentro di noi. Quindi se uno è nato di nuovo, ha ricevuto lo Spirito Santo, non dovete dubitare questo. Perché ci sono alcuni che dicono, se tu non hai parlato in lingua non hai ricevuto ancora lo Spirito Santo. Questo non è biblico. Quando uno è nato di nuovo, riceve lo Spirito Santo. È un figlio di Dio e ha la vita eterna. E questa è la parola en in il greco, che sarebbe la nostra parola in, dentro. Quindi abbiamo avuto prima della conversione con noi, poi la nuova nascita in noi, e poi in Atti 1:8, torniamo di nuovo a Atti. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E quindi questo verrà su di voi è la parola epi, venire sopra, di coprire completamente. In altre parti del Nuovo Testamento, anche in Atti capitolo 2, vediamo che furono riempiti. Gesù usava il termine di essere battezzati. Battezzare che cosa vuol dire? Emergere completamente, totalmente. Riempire completamente finché trabocca. E quindi, prima di convertirci, lo Spirito Santo era con noi. Alla conversione lo Spirito Santo è dentro di noi, ma il battesimo dello Spirito Santo è quando veniamo immersi o trabocchiamo della potenza di Dio. Versetto 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Questa parola è dunamis nel greco, che è la parola di cui prendiamo dinamite. È forte la dinamite. Voi avete mai visto la dinamite in uso? Io sì. Mio nonno faceva saltare i ceppi dei alberi quando lui puliva la terra lì in montagna. È forte la dinamite. E noi abbiamo bisogno del dinamite di Dio. Ognuno di noi. Per essere testimoni di Gesù Cristo. In Atti capitolo 8... versetto 14, vediamo anche qui che il battesimo dello Spirito Santo è una cosa separata dalla conversione. In Atti 8, versetto 14, ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi vediamo che questi samaritani erano già convertiti, nati di nuovo, perché erano battezzati. Filippo era andato lì a evangelizzarli, si erano convertiti, battezzati in acqua, ma non avevano ancora ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. In versetto 17, imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Quindi qui vediamo che è un'esperienza separata dalla nuova nascita. Ancora più avanti in Atti 19, versetto 1. Ora mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversato le località più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse a loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto?» Quelli gli risposero: «Non abbiamo neppure udito che vi sia un Spirito Santo». E disse a loro: «Con quale battesimo dunque siete stati battezzati?» Essi risposero: col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi questo è il battesimo in acqua. Ma erano già credenti, erano già fratelli. Paolo li ha battezzati in acqua. Il versetto 6: quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano, e erano in tutto circa 12 uomini. Quindi vediamo anche qui che questi discepoli di Efeso erano già convertiti, avevano già creduto la predicazione del Vangelo, avevano sentito di Gesù Cristo, ma lo Spirito Santo non avevano neanche sentito. E anche questa era la mia esperienza. Io mi ero convertito e dopo 5 anni il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. E ho letto un po' nella Bibbia, ma non capivo tanto che cos'era. Torniamo in Atti capitolo 1, perché vogliamo vedere quale scopo ha questo battesimo nello Spirito Santo. E vediamo chiaramente in versetto 8: quando lo Spirito Santo verrà su di voi, mi sarete testimoni. Il battesimo dello Spirito Santo è per questo, che noi possiamo essere testimoni di Gesù Cristo. Non è per che possiamo parlare in lingua in chiesa, non è per profetizzare, non è per guarire i malati, non è per fare miracoli. E per essere testimoni di Gesù Cristo. Purtroppo, nel mondo in cui io sono cresciuto per tanti anni nella Chiesa, tutti volevamo il dunamis, il potere, la potenza. Ma devo confessare che anche tante volte le mie motivazioni non erano pure. Magari io volevo la potenza di Dio in modo che potevo imporre le mani, guarire qualche paralitico o risuscitare qualche morto, in modo che la gente guardava me. Dice: guarda Craig, che uomo di Dio. Quanti di voi avete sentito questo? Solo Gianni. Comunque, sicuramente nel nostro cuore tutti quanti, perché tutti noi è la nostra natura di voler avere la gloria. Amen. Anche Satana ha voluto la gloria, lui ha detto: io mi innalzerò, diventerò come l'Altissimo. Infatti il peccato di Satana era proprio questo, l'orgoglio. Voleva glorificarsi invece di glorificare l'unico vero Dio. E quindi il scopo del battesimo dello Spirito Santo è che noi siamo testimoni di Gesù. Abbiamo già letto nel Vangelo di Giovanni che lui, Gesù parlando dello Spirito Santo, disse: lui mi glorificherà. Amen. Lo Spirito Santo non glorificherà mai te o me. Noi potremmo cercare di promuovere il nostro nome, e si vede anche tanto nella Chiesa che vanno promossi nomi di uomini, nomi di movimenti e altre cose, ma lo Spirito Santo non ha niente a che fare con queste cose. Ho visto un video ieri sera bellissimo su tutte queste apparizioni che si stanno verificando in questi giorni, di Maria, eccetera, eccetera. E purtroppo questo video è in inglese, ma è molto buono, vediamo se possiamo tradurre un giorno. E tutte queste apparizioni, queste parole che dicevano che vengono da Maria, eccetera, eccetera, vengono confrontati con la parola di Dio. È interessante in questo video che portano fuori non portano gloria a Gesù Cristo, diminuiscono Gesù Cristo e mettono Maria nel posto di Gesù Cristo, che lei è l'avvocata, che lei intercede per noi, che lei prega per noi. In pratica Gesù viene relegato al secondo posto, ma secondo la parola di Dio questo non è dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo glorificherà Gesù Cristo. I doni dello Spirito Santo, parlare in lingue, profezie, guarire, fare miracoli, sono belle cose, noi non è che vogliamo scartare quelle cose, ma il loro scopo qual è? Di glorificare Gesù Cristo. E quindi anche noi dobbiamo usare i doni in modo che glorifichino il Signore. Siete d'accordo? Come possiamo noi essere testimoni di Gesù Cristo? Quali sono i modi che possiamo essere testimoni di Gesù? Possiamo evangelizzare, come ha detto Gianni, predicare il Vangelo. In Atti capitolo 4, versetto 31. Questa è la storia di apostoli, di Giovanni e di Pietro, quando sono stati minacciati dal Sinedrio di non parlare più in questo nome di Gesù. E qui li troviamo dopo che sono stati rilasciati dal Sinedrio. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. E quindi vediamo qui gli apostoli che erano già riempiti e battezzati con lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, di nuovo, alcuni giorni dopo, di nuovo riempiti con lo Spirito Santo. Quindi non dobbiamo vivere 90 anni fa, 20 anni fa c'era un risveglio a Montepelluna. Ci sono credenti che vivono in questa esperienza di 50 anni fa. Ma in Efesini capitolo 5, 18 è scritto: siate del continuo ripieno dello Spirito Santo. Possiamo essere pieni o possiamo essere a zero. Io al castello veramente ho ricevuto un bel pieno, devo confessare, è stato bellissimo. E ancora sto andando avanti. C'ho ancora la benzina del castello, però non posso vivere per sempre su quella. Amen. Bisogna rifornirci con la parola di Dio, in preghiera, con la comunione col Signore. E quindi la potenza dello Spirito Santo è per essere testimoni, e come ha detto Gianni, un modo è predicare il Vangelo, proclamare la parola di Dio. Qui è scritto che furono ripieni di Spirito Santo e annunciavano la parola con franchezza. Tutti quelli che sono usciti con noi domenica pomeriggio, ci vuole franchezza, ci vuole tanto. Non so come siete voi, io sono molto timido quando devo parlare. Ormai con voi c'è una certa familiarità, siamo una famiglia, quindi mi sento più libero. Però stare lì nella piazza, sai, tutta la gente ti guarda, o andare dai sconosciuti a parlare di Gesù, quanto di voi trovate molto, cioè una cosa facile, facilissimo? È difficilissimo. Quanto è difficile per voi o solo per me? Alzate le vostre mani, voglio sapere. Per tutti. A volte ci sentiamo paralizzati, o no? E perciò abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo, lo dunamis, il dinamite dello Spirito Santo, per avere franchezza, per annunciare la parola di Dio. Perché la maggior parte, mi dispiace deludervi, voi nuovi, la maggior parte della gente non riceveranno il nostro messaggio. È garantito. È garantito. Io quando mi ero appena convertito, io evangelizzavo tutta la gente, però dopo un po' ho visto che pochi si convertivano. La maggior parte mi mandava là e mi sentivo molto scoraggiato in questo. E poi mi ricordo un giorno stavo guardando un video di un fratello che parlava dell'evangelizzazione, E era proprio una parola profetica per me, perché lui disse: se tu vai a evangelizzare e la maggior parte della gente non ricevono la tua testimonianza, non devi scoraggiarti, perché non hanno neppure ricevuto il nostro Signore. La maggior parte delle persone non hanno ricevuto Gesù Cristo. Quindi dobbiamo arrenderci a questo, però ci dà, per me mi dà anche una pace e una tranquillità. Non è il mio compito il risultato. Il mio compito è di seminare il seme, la parola di Dio, e di innaffiarlo con la preghiera. Poi Dio darà risultati. E quindi ci toglie da addosso un grande peso. Noi crediamo che dobbiamo convertire tutto il mondo, eppure non siamo capaci di convertire neanche una formica. Ma è il Signore che converte le anime, e abbiamo bisogno di questa franchezza dello Spirito Santo. Tanto. Un altro modo che possiamo essere testimoni, in Tito capitolo 2, se riesco a trovarlo, un altro modo che possiamo essere testimoni è il nostro condotto davanti ai non credenti. Infatti questa è forse la testimonianza più forte che il nostro parlare. Tito capitolo 2, io ci ho scritto qua 18, ma non c'è 18. Non c'è, non c'è 18 neanche. A 7 e 8, scusate. Ho dimenticato di mettermi il verbo. Presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, incorruttibilità, un parlare sano ed irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. E quindi parla proprio di nostro condotto. Noi abbiamo bisogno della pienezza dello Spirito Santo per vivere una vita santa, di essere un esempio di buone opere davanti ai non credenti, mostrando nell'insegnamento integrità. Possiamo dire che siamo persone di integrità, possiamo dire che siamo persone di dignità, incorruttibile. Quando raccontano barzellette al lavoro, possono corromperti. Un parlare sano ed irreprensibile. E quindi il nostro condotto, una vita santa, abbiamo bisogno della pienezza dello Spirito Santo per vivere una vita santa e di avere una buona testimonianza davanti ai non credenti. San Francesco, alcuni forse si arrabbieranno con me se io cito di San Francesco, ma voglio dirlo perché lui ha detto una cosa molto buona, e se ti piace o no non mi interessa, però ha detto una cosa molto buona, molto saggio. Magari ha detto altre cose che non erano buone, non lo so, ma lui diceva ai suoi discepoli o ai suoi monaci che lo aiutavano, che andavano a evangelizzare, lui ha detto: evangelizzate in ogni tempo e se è necessario usate anche parole. Non so se comprendete il concetto. Evangelizzate sempre e se è proprio necessario usate anche le parole, perché la gente intorno a noi guardano più come viviamo, specialmente qui in Veneto. Io ho visto questo spesso, magari a Napoli vedi la gente che si converte anche in piazza senza neanche conoscerti. È raro, però accade qualche volta. Ma la gente qui vogliono vederti camminare, vogliono vedere la tua vita, se veramente è un esempio di buone opere o no. E il terzo modo che possiamo essere testimoni è di permettere il frutto dello Spirito Santo fiorire nella nostra vita. In Galati capitolo 5, versetto 22, penso che conoscete questi versetti. Ma il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, frutti. Io credo che questo è il vero segno che noi siamo stati battezzati con lo Spirito Santo, quello che ho detto l'altro mercoledì, non è il parlare in lingue, perché se noi parliamo in lingue tutto il giorno, e Paolo dice in 1 Corinzi 13, non abbiamo l'amore, noi siamo niente, noi siamo come, facciamo solo baccana. Amen. Ma il frutto dello Spirito che viene manifestato nella nostra vita, questo è il vero sigillo che noi siamo pieni dello Spirito Santo. Non che sto parlando contro i doni, però tante volte in alcune chiese dicono se non parli in lingue non sei stato battezzato con lo Spirito Santo. Noi non crediamo questo perché nessuna parte della Bibbia dichiara dottrinalmente questo. Cioè, nel Nuovo Testamento, dove Paolo, Pietro e altri apostoli insegnano dottrina, non dicono mai, questa è la prova. E quindi neanche noi possiamo dirlo. Però, aggiungerei a questo che la maggior parte degli esempi nel Nuovo Testamento parlavano in lingue, la maggior parte delle volte. E quindi vogliamo essere aperti tutti i doni dello Spirito Santo. Ma io non dirò mai a un credente, solo perché non parla in lingue, tu non sei stato battezzato con lo Spirito Santo. Io guarderò piuttosto per questi nuovi frutti nella loro vita. Questa è la vera pienezza dello Spirito Santo. L'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la gentilezza, la bontà, la fede, mansuetudine o umiltà, autocontrollo. Ci sono chiese che tu vai lì e sembra lo zoo di New York. Tu vai lì, la gente, tante cose, tutti sono fuori controllo. Ma qui Paolo scrive che il frutto dello Spirito Santo è autocontrollo. Quindi quando uno dichiara, non potevo fare a meno, forse non era lo Spirito Santo. Perché un frutto dello Spirito è autocontrollo. E tanti altri frutti, questi sono i veri segni che noi abbiamo la pienezza di Dio nella nostra vita. E vogliamo guardare nella nostra vita, ognuno di noi vogliamo andare a casa, vogliamo leggere questo versetto 22 e vogliamo mettere il nostro nome prima. Crega amore, crega gioia, crega pace, crega pazienza con i suoi figli. Non sempre. Gentilezza, bontà, fede, mansuetudine. Autocontrollo. Contro tale cosa non vi è legge. Quindi se questi frutti abbondano nella nostra vita, noi non abbiamo regole, legge, cartelli, cose. Abbiamo lo Spirito Santo che ci guiderà. Ultimi due versetti in Efesini capitolo 5, un versetto che ho citato già. Versetto 18, e non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Come possiamo essere ripieni di spirito? Qui la parola di Dio dichiara. A noi tante volte per capire che cosa ci vuole, basta solo leggere quello che si segue. Parlandovi uni altri con salmi, inni, cantici spirituali. Cantando, lodando con il vostro cuore al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi uni altri nel timore di Cristo. E quindi questo non è l'unico modo, ma uno dei modi che possiamo essere pieni dello Spirito. Perché abbiamo fatto un pieno lì al castello? Per una settimana non abbiamo guardato la televisione. Amen. Abbiamo avuto 3 riunioni al giorno, ci siamo alzati, abbiamo pregato, abbiamo cantato, abbiamo letto la parola, pomeriggio abbiamo pregato, cantato, letto la parola, e sera abbiamo cantato, pregato, letto la parola. è frutto di quello che mangiamo, no? Se io mangio i Snickers, voi conoscete i Snickers? È uno dei miei preferiti. Se io mangio Snickers tutta la settimana, quanti brufoli mi usciranno? È un frutto di quello che mangio. E anche nella vita spirituale, noi porteremo i fiori di quello che noi ingestiamo, ingiriamo. E quindi parlandovi uni con gli altri, con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore. Dove io lavoravo prima, nella falegnameria, non cantavano e lodavano il Signore, altro che lodare il Signore. Facevano un altro canto che mi rendeva molto triste. Ma prima di partire in ferie sono andato a lavorare con Gianni e suo collega qualche giorno qui alla Bauer per fare qualche lavoro in cartongesso. Era bello perché Gianni era da una parte, io lavoravo con suo collega, però ci passavamo, gloria a Dio, fratello, e cantavamo qualche inno e lì nella Bauer tutti gli altri operai ci guardavano come matti. Ma era bello, era bellissimo. Invece di sentire, sai, tirato giù dei canti, quei altri canti che fanno, eravamo tirati su questi canti e lodi al Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre. Abbiamo un cuore grato a Dio, fratelli. Dovremmo essere grati, dovremmo ognuno di noi ogni mattina inginocchiarci, alzare le mani e dire: Signore, ti ringrazio, perché ho un tetto sopra la mia testa. Io l'altro giorno ho aperto il frigo, non che abbiamo questo frigo stra ripieno, però ho detto, cioè io basta aprire il frigo, basta aprire gli armadi e mangio. C'è gente in Africa che non hanno da mangiare da giorni, muoiono di fame, tante persone in questo mondo. E tante volte noi siamo dei brontolone, ma non mi piace il cibo al castello. Ok, perdonatemi, ritirerò quella battuta. Comunque, veramente il cibo era buono quando eravamo noi lì. Per la conferenza di missionari, io volevo brontolare, ma ogni volta il Signore mi chiudeva la bocca. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio. Ti ringrazio, Signore, per la mia moglie, per i miei figli, per tutto quello che Tu mi hai dato. Fratelli, io sono arrivato qui con quattro valigie, qualche milioncino, senza lavoro, senza macchina, senza casa. In 5 anni ho comprato una casa e ancora non so come l'ho fatto. È stato un miracolo di Dio. Però io dico, Signore, quante grandi cose hai fatto per me. Quante grandi cose hai fatto per me? Io sono niente, io sono un verme, io sono nulla, eppure mi hai benedetto tanto. È buono di ricordarci, nel ricordare quanto siamo benedetti da Dio, saremo ripieni, ripieni. La sottomissione ai uni altri, quello è duro, essere sottomesso. Tocca di nuovo il frutto dello Spirito Santo, il mansuetudine, siamo mansueti, siamo sottomessi. L'umiltà è quella che ci fa essere riempie dello Spirito Santo. Dio dà grazia ai umili. Grazia che cos'è? Il favore immeritato da Dio. La grazia di Dio. Con umiltà noi riceviamo più grazia. La sua carità, il suo amore, la sua pienezza. Con orgoglio che cosa? Lui resiste i superbi, resiste, ci spinge via. Quando camminiamo nella superbità. Quindi possiamo riempirci con lo Spirito Santo, con salmi, inni, cantici spirituali, lodando il Signore, rendendo grazie al Signore, e essere umile, sottomettendoci gli uni agli altri. Non è facile fare questo, nel timore di Cristo. Noi tante volte non possiamo sottometterci agli altri perché non abbiamo abbastanza timore del Signore. Dichiariamo di avere timore di Cristo, ma non è vero. Anche leggendo la parola di Dio, facciamo che la parola viene dentro di noi e siamo pieni dello Spirito Santo. Come possiamo svuotarci dello Spirito Santo? Anche questo la parola di Dio ci insegna, un capitolo indietro, alcuni versetti indietro, capitolo 4, versetto 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per edificazione secondo il bisogno, ditela affinché conferisce grazia a quelli che ascoltano. Quindi con la nostra bocca possiamo maledire, possiamo essere una fonte di veleno, di morte per gli altri, o possiamo essere una fonte di edificazione, di vita, di forza per quelli che ci circondano, che conferisce grazia, la grazia di Dio a quelli che ascoltano. Io spero che la mia predicazione vi sta conferendo la grazia di Dio. Amen. Però dopo il culto potresti farmi arrabbiare e magari dico, oh! E quello magari non ti conferisce tanta grazia. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, con quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Quindi noi possiamo contristare lo Spirito Santo. Questo è un buon versetto per i testimoni di Genova, che dicono che lo Spirito Santo è una forza come la corrente elettrica. Lo Spirito Santo può essere contristato, reso triste. Solo un essere può essere reso triste, perché la tristezza è un'emozione. E quindi noi possiamo contristare lo Spirito Santo. Possiamo, non che lo Spirito Santo ci lascia, ma possiamo fogare la sua pienezza nella nostra vita. Possiamo fogare col fuoco dello Spirito Santo, che Lui vuole che brucia, che trabocca, con l'acqua che scorre. Possiamo intappare quei porte che dovrebbero essere porte di benedizione, con il brutto parlare. Versetto 31, qui vediamo, come nell'altro versetto, come possiamo contristare lo Spirito Santo. Si è rimosso da voi ogni amarezza. L'amarezza contrista lo Spirito Santo. Cruccio. Quindi, di avere qualcosa contro un altro fratello o un'altra persona e tenerlo dentro. Questo contrista lo Spirito Santo nella nostra vita. Tumito. Maldicenza. Giorgio mi ha dato l'altro giorno un insegnamento sulla maldicenza che lui ha visto sull'internet, e vi consiglierò tutti quanti di leggerlo, perché è bellissimo, veramente bellissimo. Ecco, questo fratello Pino, mi sembra, ho letto oggi pomeriggio, ha fatto un insegnamento solo sulla maldicenza, di come parla la Bibbia della maldicenza. È tutto dalla Bibbia in pratica, tutti i versetti che parlano della maldicenza, e sarà sicuramente molto convincente e molto edificante per tutti noi. Quindi prendete una copia e leggetelo bene. Quindi questi sono i modi in cui noi possiamo contristare lo Spirito Santo: le parole malvagie, amarezza, ira, cruccio, tumito, maldicenza. Queste sono cose che contristano lo Spirito Santo, e contristano lo Spirito Santo anche nella nostra comunità, fratelli. Quando noi prendiamo la Santa Cena, vogliamo assicurarci che noi non solo abbiamo pace col Signore, ma abbiamo pace con tutti quanti nella comunità. Amen. Perché altrimenti ci potrebbe accadere qualcosa non tanto bello. Versetto 32. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Amen. Non è stato il Signore con noi benigno e misericordioso, ma il Signore, secondo me, ha avuto troppo misericordia con me. Troppo. Se io ero Dio, tanto tempo fa avrei detto, Craig, arrivato il pieno, arrivederci, tu vai nel stagno di fuoco, basta. Invece ancora ho da vedere la fine della sua misericordia. Noi cantiamo anche col canto, è nuovo ogni mattina, la benignità dell'Eterno, la misericordia di Dio. Lui è lento all'ira, ma pronto a perdonare alla benignità. E anche noi come figli di Dio dobbiamo essere benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri. Tempo fa io stavo parlando con un fratello e lui un po' criticava un altro fratello come camminava nel Signore per quello che facevo una cosa, sì, non era una cosa buona, ma non era neanche così grave. E ho fatto ricordare questo fratello tante di quelle cose che lui ha fatto quando lui era anche nuovo nel Signore. E ho detto, fratello, ricordati come eri te quando tu eri nuovo nel Signore e eri maturi. Tu facevi cose 100 volte peggio di quello là. E lui, sapete che è successo? Zitto. È buono che ricordiamo la misericordia di Dio. Se noi conosciamo veramente in profondità la benignità, la misericordia di Dio, la profondità della sua, allora saremo capaci di essere misericordiosi e benigni con gli altri. Io più tempo che cammino col Signore, molto più lento di puntare il dito verso un altro. Questa chiesa è un pronto soccorso. Ci sono ogni specie di malati. Amen. E la chiesa sarà sempre così, fratelli. Sempre malati di ogni tipo, persone che hanno bisogno di guarigione, persone che hanno bisogno della misericordia e della benignità per guarire i loro feriti, non un fariseo che punta il dito. Le chiese purtroppo sono piene di farisei perché hanno un'autogiustizia loro credono perché loro hanno fatto questo, quello o quell'altro, sono più alto di un altro. E io devo confessare che anche io tante volte nella mia vita ho avuto questo atteggiamento. Ma guarda quello là. Io sono meglio di lui. Magari non dicevo bocca, ma nel mio cuore io dicevo questo. Io sono più spirituale di loro, non vengono mai alla preghiera. Invece io sono il pastore e sono sempre lì. Ma io devo per forza essere qua. Amen, non perché sono così spirituale. Devo aprire la porta. Ma il Signore, la sua grazia viene ritirata quando camminiamo nella superbità, nell'orgoglio, che siamo sempre pronti a puntare il dito. Ma noi abbiamo un Dio che è benigno e misericordioso e Lui vuole che questo suo carattere viene dentro di noi. Questa mansuetudine dello Spirito Santo. Quindi in questo modo possiamo essere pieni dello Spirito Santo. Quando siamo misericordiosi e benigni, allora Dio versa la sua grazia, versa il suo spirito dentro di noi. Vogliamo pregare. Alleluia, Signore. Signore, ti ringraziamo che hai dato a ognuno di noi il tuo Spirito Santo, il sigillo, Padre. La garanzia che un giorno tu verrai a redimere la nostra anima. Ci hai dato lo Spirito Santo come garanzia della vita eterna, Padre. Ti ringraziamo e ti chiediamo, Signore, se abbiamo avuto amarezza, ira, cruccio, abbiamo avuto parole di maldicenza, di perdonarci, di liberarci, Padre, completamente di questo spirito di Satana che ci porta veramente di maledire il nostro fratello, la nostra sorella o un altro che è vicino a noi. Ma fai che, Signore, ciascuno di noi avremo parole che portano grazia a quelle che ascoltano, che saranno parole di edificazione per quelle che ci circondano, e che, Padre, veramente ognuno di noi possiamo sperimentare ogni giorno la pienezza dello Spirito Santo. Darci cuori grati, Padre, cuori allegri, cuori pieni delle tue lode. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Il Signore ci benedica.